tornato quest'oggi finalmente, anche se viste le condizioni del traffico della nostra città è stata una traversata praticamente omerica. Comunque ce l'hai fatta, siamo con te e siamo in compagnia con il nostro corrispondente valenziano, città che abbiamo aggiunto alle tante dello stato spagnolo. Ci sei, ti sento.
Buongiorno a tutti e a tutte. Sì, ci sono.
Benissimo.
In realtà in questo momento è reimmigrato nel suol patrio.
Ecco,
Lecce non è suol patrio per te. Cominciamo subito,
certo.
Da qui.
Molto di più di Roma, senza dubbio, quindi non entriamo in questo discorso.
Attenzione ai particolarismi, guarda come immediatamente degeneriamo. Questi neomunicipalismi che
soprattutto dove comincia e dove finisce il Salento è una questione terribile.
Lasciamo perdere.
Ma non sei a Bari, quindi? Ecco, ma non sei andato a Bari invece?
Perché no, Bari è un po' più su e non ho voglia tanto.
Ma ti piace molto però per Bari?
Ma è tantissimo.
Vero?
Ho una passione scoppiata, non so perché non vivo a Bari continuamente.
Sei simpatizzante. Ragazzi, anche mi sembra di ricordare, adesso non per scivolare in temi sportivi, no, ma anche se
no, assolutamente. Quest'anno stanno lottando per non scendere, no, in Serie C, no? O come va la cosa?
Ho pensato tu fossi più informato, vabbè. Argomento che ti è caro. Vabbè
poi parlare di politica.
Un giorno parleremo la Puglia, realtà effettiva o invenzione dell'imperialismo sabaudo.
Attenzione, che se ci ascolta Arturo Lavorato finisce male questa discussione, che la stende immediatamente alla Calabria, allora lì sono guai. Vabbè.
Va bene, ma tu non sei stato solo lì a Lecce dove stai adesso, ma sei stato anche in Sardegna ultimamente, giusto?
Sono stato anche in Sardegna, sì, ultimamente siamo stati anche in Sardegna. Vabbè, buongiorno a tutti e a tutte, a parte questo siparietto simpatico, che potevamo risparmiarci.
Informazioni inutili, credo, per tutti e le ascoltatori, mette un attimo a fuoco la questione, vabbè.
Giovanni, in realtà di questo voleva parlare, adesso lascia stare che fa lo spiritoso.
Era un trappolone. Comunque, dicevo, siamo stati in Sardegna la settimana scorsa, martedì, mercoledì e giovedì, con la compagna Aina Teia, della responsabile internazionale delle relazioni internazionali per la CUP, e abbiamo fatto questi 3 giorni, insomma, invitati da Liberu, che è un partito indipendentista sardo nato da pochi anni, insomma un anno e mezzo più o meno, e emanazione della Manca indipendentista, no? Il famoso partito indipendentista sardo. E niente, siamo stati sia a Nuoro che a Cagliari che a Sassari, abbiamo fatto 3 iniziative abbastanza partecipate.
Però aspetta un attimo, facciamo un passettino indietro, proprio piccolo. Come nasce, insomma, questa operazione? E tra l'altro anche spiegaci un attimo tu in quale veste, diciamo, sei stato invitato e perché hai accompagnato questa compagna, insomma, della CUP. E ecco, dacci un attimo qualche riferimento per orientarci meglio.
Ma diciamo che avevamo 2 problemi a livello CUP. Uno, il fatto che doveva assolutamente uscire la questione catalana dai canali classici, dallo stream mediatico di Repubblica, per dire, in Italia, o della RAI, o piuttosto che qualsiasi altro giornale, mezzo di informazione mainstream che può essere in tutta Europa. E la seconda cosa, che appunto dovevamo cercare di scardinare uno dei problemi che abbiamo quando andiamo fuori, ossia la questione di spiegare che siamo indipendentisti e non nazionalisti, che è una questione politica che io capisco abbastanza bene, perché venendo dall'autonomia, avendo un passato dell'autonomia, riesco a comprendere benissimo quali possono essere i dubbi che ci sono anche a livello personale, a livello di CUP. Però che è importante anche capire che tipo di indipendenza vogliamo e qual è la differenza, la grande differenza, no, per tornare al discorso italiano, tra Padania e la lotta della Lega e quella che può essere la CUP, così per tagliare il discorso a fette. Quindi avevamo queste 2 necessità. In realtà il 29 di ottobre...
Ma questo, scusate, ti interrompo un attimo, no? Solo per capire, perché poi paradossalmente, no, mi sto pensando ad alta voce, appunto l'invito che avete ricevuto viene comunque da un contesto molto legato, o che comunque sarebbe interessante capire, no, ma magari ci spiegherai anche in che termini, legato anche a un ragionamento intorno alla questione nazionale. Si erano già manifestate altre alternative rispetto alla possibilità di iniziare a fare degli interventi in Italia, o questo, diciamo, è un po' il primo, la prima occasione utile effettivamente che si è presentata?
Ma vabbè, a parte il fatto che comunque già in Italia si sono fatti degli interventi da parte di CUP Exterior, per esempio, ma anche di singoli militanti, oltretutto, cioè, so che questa trasmissione è stata partecipa a una di queste iniziative, quindi non, ma non solo a Roma, anche a Milano, abbiamo saputo di Palermo, eccetera, eccetera. Più che altro si voleva trovare un'organicità a questi interventi, ok? Quindi che intervenisse la CUP al di là delle possibili poi iniziative che si possono fare a livello nazionale. Il discorso è che sì, è un primo passo, questa è una, diciamo, la prima uscita più o meno ufficiale, per dire così, a cui seguiranno sicuramente altre uscite in cui si stanno facendo degli accordi, cioè degli accordi, in cui si stanno prendendo
dei contatti,
bravissimo, dei contatti con altre realtà sparse in Italia. Chiaramente non si può fare in questo momento perché ci avviciniamo a queste maledettissime elezioni, come avete detto voi,
certo.
E poi subito dopo c'è il periodo post-elettorale, insomma, che sarà abbastanza incasinato, però l'idea è quella, insomma, da partire da fine gennaio fino a primavera inoltrata, per sì, non solo in Italia, difatti già per esempio tutto quello che è il Regno Unito e Irlanda si è stati già con varie iniziative, si sono fatte varie iniziative in Germania, si sono fatte varie iniziative in Svizzera, in Francia, insomma, più o meno si sono fatte iniziative addirittura.
Non è capitato a te direttamente di partecipare a queste iniziative?
No,
in generale dell'organizzazione.
Io sto parlando come CUP, si sono fatte iniziative in questa parte. Per quanto riguarda me, la domanda che facevi rispetto al perché io sono lì, prima di tutto perché è chiaro che la CUP ha un'idea di paesi catalani, quindi più generale, per cui io da Valencia posso dare un'idea anche più ampia della questione, e poi per spiegare soprattutto nel momento in cui per esempio il 1° ottobre c'è il referendum in Catalogna, il 9 ottobre, che già in questa radio l'abbiamo spiegato, i fasci scendono in strada e picchiano non solo l'indipendentista, ma tutto quell'arco costituzionale più o meno di sinistra. Quindi
sì, poi hai raccontato come anche proprio a Valencia in realtà i fatti legati furono molto gravi, no? Mi ricordo, insomma,
certo,
la corrispondenza.
Certo. Quindi questo, no? Come la risposta dello Stato spagnolo a livello di paesi catalani, sia risposta allo Stato spagnolo con mezzi leciti e illeciti, per capirci, sia complessiva, in realtà non è soltanto un problema di Catalogna, ma in realtà è un problema di tutti i paesi catalani, perché appunto si sa che la questione potrebbe essere molto più larga. Per cui era chiaro che da un punto di vista strategico, per quanto riguarda l'organizzazione, c'è una necessità di allargare il discorso, sia da un punto di vista contenutistico, come abbiamo detto, cioè, diciamo, sgomberare il campo, o almeno cercare di fare chiarezza nel campo di che cosa vuol dire essere indipendentisti e cosa vuol dire non essere nazionalisti, e dall'altra appunto cercare di dare un quadro più globale, perché si capisce ed è un difetto che purtroppo si ha in molte parti del mondo, ma lì è abbastanza evidente, di non essere Barcellona centrici, per dirla in una maniera molto così, molto ardita, e quindi riuscire, insomma, a dare un respiro più largo. Tant'è vero che io in realtà ho cercato anche di parlare un po' di quello che succede nelle isole Baleari quando ci sono questi problemi, nonostante il fatto che chiaramente sarebbe molto più interessante sapere da qualche compagno o compagna che sta lì cosa succede, però più o meno, siccome è molto simile a quello che succede a Valencia, con alcune varianti rispetto alla lingua, si può fare un quadro generale.
Senti, quindi allora, entrando invece un po' più nel merito di questa esperienza, che poi appunto, come dicevi già inizialmente, è durata, insomma, 3 giorni, che non è poco, in giro per la Sardegna, da Cagliari a Sassari, quindi passando per Nuoro, mi sembra, no? Di ricordare.
Sì, dove... abbiamo fatto Nuoro, Cagliari, Sassari.
Esatto, quindi 3 iniziative diverse. Aiutaci, insomma, a capire da un lato che tipo di aspettative vi sembra almeno di che avete incontrato rispetto a, appunto, alla situazione catalana in generale e più in particolare alla CUP? Quali conoscenze già avete potuto constatare rispetto ai fatti della Catalogna e più in particolare alle posizioni della CUP? Quali invece magari luoghi comuni o comunque, se non vere e proprie misconoscenze, equivoci, avete avuto l'impressione di dover un po', ecco, attaccare tra virgolette, proprio appunto in quella chiave che dicevi, cioè di spiegare meglio cose che non è detto che siano magari così tanto chiare, anche in un contesto come poteva essere quello sardo, forse un pochino più preparato di altri, no?
Ma sicuramente, diciamo, per fare veramente un riassunto e non tediare i nostri ascoltatori e ascoltatrici, io credo che le iniziative sono andate abbastanza bene. Chiaramente vai in Sardegna e, come dicevi tu, trovi un territorio abbastanza preparato a quello che può essere la questione autonomista, indipendentista o comunque, diciamo così, di identità, per capirci, per tagliare a fette il discorso, perché chiaramente la Sardegna è un'isola, chiaramente lì la questione, diciamo, autonoma, indipendentista ha attraversato la storia di quell'isola lì, e chiaramente essendo la regione d'Europa più militarizzata, quindi vedendo assolutamente quello che è lo Stato italiano, ma in generale poi la NATO e gli Stati europei, addirittura Israele, hanno fatto lì, si rendono conto, insomma, di che cosa può essere l'occupazione anche militare in un certo senso. Nella Sardegna, insomma, la radio ne ha parlato tante volte, quindi non sto a parlare. Da questo punto di vista era favorevole. Dall'altro punto di vista, il problema che secondo me è il grande equivoco che siamo riusciti a scansare, oltre al fatto di dire qual è il nostro obiettivo, appunto la Costituente, la Repubblica, e non una Repubblica con una bandierina diversa, cioè non interessa cambiare nome alla regione, al Principato di Catalogna, ma in realtà fare un altro tipo di discorso, soprattutto sgomberare il campo di che cosa vuol dire stare alle istituzioni e come stare alle istituzioni, perché io credo che per forza di cose, nonostante i sardi siano stati tra gli osservatori internazionali, per questo motivo poi si è scelto di andare lì tra gli osservatori internazionali che l'1 ottobre vigilavano, insomma, hanno potuto vedere con i loro occhi in vigilia, dovevano essere, insomma, appunto come osservatori internazionali per vigilare su come si faceva il referendum, se c'erano tutte le condizioni legali, e vedendo quello che ha fatto lo Stato spagnolo, ci è sembrato un po' troppo schiacciato sulla questione istituzionale. Quindi abbiamo spiegato che cos'è l'esquerda indipendentista, la sinistra indipendentista, e che la CUP è solo una parte di tutto un movimento sociale che in realtà riguarda i centri sociali, le università, i gruppi studenteschi, i gruppi di giovani, i sindacati di base, l'assemblea antidepressiva. Insomma, abbiamo fatto un quadro più ampio della situazione per far capire che fondamentalmente il discorso è che non è stare all'istituzione che risolve i problemi, o solo quello, o si può spiegare quello che è successo soltanto col fatto che a livello di Parlamento di Catalogna si è spostato più o meno a sinistra, più o meno sull'indipendentismo un discorso. In realtà è tutto un discorso di base che è molto più importante rispetto al fatto se stiamo o non stiamo là, che chiaramente in questo caso che è fondamentale, cioè fondamentale, che ha il suo perché, però che non si può spiegare solamente con. Per capirci, cioè non è la questione che abbiamo un po' cercato di, la problematica abbiamo un po' cercato di spiegare, appunto il fatto che non è che nel momento in cui 10 persone di buona volontà o 100 persone o 1000 persone di buona volontà decidono di candidarsi alle istituzioni, alle elezioni del comune piuttosto che della regione, cambiano le cose di per lì. Questa cosa viene da una serie di discorsi, ragionamenti a livello assembleare, che fa parte di un'organizzazione molto più ampia, che è proprio la sinistra indipendentista, che ha un quadro comune. Per cui questa è la cosa che abbiamo cercato di sgomberare. Dopodiché l'altro grande equivoco, appunto, il ruolo che possono avere i partiti borghesi in quel momento,
proprio
in questo
questo
momento.
Stavo per chiederti, infatti, se
nel futuro.
No, vai tu.
No, i ruoli che possono avere i partiti borghesi, che hanno avuto i partiti borghesi in un primo momento, che hanno avuto i partiti borghesi, soprattutto chiaramente il Fede Cat, che adesso nella sua versione elettorale è giunto per Catalogna, o Esquerra Repubblicana, e il ruolo che potranno avere un domani in questo senso. Oltre al fatto, chiaramente, la grande domanda che è uscita in queste tre iniziative sul ruolo di Podemos e soprattutto di Podem Catalunya, no? Quindi abbiamo un po' dato queste coordinate e sono usciti dibattiti abbastanza interessanti, dopodiché chiaramente ognuno farà la sua
strada.
Proprio
sul tema del rapporto con le borghesie, insomma, perché questa è una questione molto presente, io credo, anche non solo in Sardegna, conversando, chiacchierando, scambiando opinioni con persone più o meno interessate alla vicenda della Catalogna, il tema dell'alleanza, comunque del rapporto con le forze moderate borghesi è sicuramente la questione che più ossessivamente, insomma, tra virgolette, riemerge, no? Quindi e che mette sempre in grande difficoltà, no? Le persone che al limite esprimerebbero anche un'opinione di solidarietà, anche se magari moderata, che hanno appunto tutta una serie di perplessità, però che proprio lì, no, trovano un argomento enorme per sentirsi distanti, no? E per criticare, quindi, e per poi paradossalmente addirittura attribuire posizioni moderate o addirittura conservatrici e reazionarie a organizzazioni come la CUP, che tutto hanno meno che di reazionario.
Sì, no, diciamo che questa cosa qui di, appunto, di appoggio o non appoggio al PDCAT nelle varie fasi delle legislature, nella varie fasi della legislatura, soprattutto pre-referendum, è uscita come questione, ma abbiamo anche spiegato che a livello proprio numerico legale la CUP ha veramente pochissimi rappresentanti a livello di un Parlamento, diciamo, per cui la nostra forza, la nostra egemonia o quello che possiamo dire lì è relativo. Quello che abbiamo cercato sempre di fare rispetto a queste cose, anzi, è spostare a sinistra assolutamente tutto il discorso e cercare di portare loro, che in qualche modo ci si è riusciti, ma non noi, la gente che stava nelle piazze, nelle strade, non solo l'1 ottobre, ma anche il 3, ma anche prima, insomma, il 20 settembre, tutti questi elementi in questi giorni fondamentali per quello che è stato lo sviluppo pre-155 e post-155, e il nostro ruolo, insomma, non è stato, non può essere manco pensato di alleanza tattica con le forze borghesi, soprattutto, prima di tutto, perché non c'è la volontà politica nostra di fare questa roba qui, ma oltretutto non c'è la volontà politica nemmeno loro, cioè noi, loro, quello che hanno voglia di fare è levarci un po' davanti, tant'è vero che abbiamo spiegato che in realtà il motivo per cui noi non veniamo considerati in possibili alleanze di grande coalizione indipendentista è proprio questo fatto: si preferisce trovare forze in questo momento più moderate come in Comuns, come Catalunya in Comú, che vedono nella possibilità di un ragionamento con lo Stato spagnolo e quindi di un'alleanza anche con le borghesie più o meno statali una via di uscita, mentre noi abbiamo sempre cercato di dire, e soprattutto la gente ha cercato di dire, che questa cosa non si può fare più. Non so quanto ci siamo riusciti, sinceramente, perché è anche difficile entrare poi in una mentalità che in realtà divide tutto in bianco e nero, che è quella non solo italiana, in generale anche nello Stato spagnolo ci sono state queste polemiche, quindi o sei con me o sei contro di me. In realtà è un po' più complesso di quello che sembra, e soprattutto, per esempio, una delle cose che abbiamo cercato di dire è che tutte le leggi che sono state fatte, leggi sociali come l'abolizione delle pilotaste gomma delle manifestazioni, la legge sulla povertà energetica, la legge contro gli sfratti, eccetera eccetera, in realtà sono state votate grazie al fatto che delle assemblee di base municipaliste le hanno portate al Parlamento di Catalunya, e da quel momento in poi più o meno i partiti borghesi sono stati forzati a votarle, dopodiché è arrivata lo Stato spagnolo le ha respinte.
Sì, sì. Senti, un'altra domanda rispetto sempre al tipo di accoglienza che avete ricevuto. Hai notato, o c'è stata, insomma, si è manifestata una certa curiosità anche per alcune, come chiamarle, questioni, diciamo, anche di ordine, se vogliamo, identitario, no? Per esempio la battaglia del femminismo all'interno dell'indipendentismo, e quindi la posizione delle donne all'interno della CUP, le loro battaglie anche sulla questione, insomma, femminista. Avete notato, ecco, un interesse anche su questi temi, oppure su quello, per esempio, del cooperativismo e quindi dell'organizzazione anche produttiva, di come in Catalogna esiste questo ramificatissimo tessuto molto orizzontale, molto partecipato, che fa sì che la popolazione molta della popolazione sia coinvolta in progetti di autoproduzione, no? di scambio alternativo, ecco, su questi aspetti ti è sembrato, insomma, che ci fosse una certa curiosità?
Sì, nonostante loro, infatti noi un po' ci siamo trovati un po' spiazzati, l'abbiamo capito sin dall'inizio, abbiamo preparato insomma un certo schema, poi l'abbiamo adeguato, cioè nel senso anche in maniera positiva. C'è molta poca conoscenza del fatto, appunto, del femminismo e come il femminismo sia fondamentale per questa lotta, c'è molta poca conoscenza del fatto del cooperativismo e della rete dei centri sociali, di quanto siano fondamentali in questa battaglia, e che sia stata una cosa che è nata non adesso ma all'inizio degli anni 2000 e che si è sviluppata. Abbiamo chiaramente, quando noi abbiamo detto che il femminismo è una base assoluta, insomma, non si può indietreggiare su questo argomento, ma anzi deve essere l'argomento principale rispetto a una possibile repubblica. È chiaro che lì c'è stata molta curiosità rispetto al fatto che appunto come le assemblee vengono gestite e come gli argomenti delle compagne del femminismo non solo vengono messi all'ordine del giorno, e sul cooperativismo anche, perché chiaramente le cooperative che si conoscono in Sardegna, ma penso anche in Puglia, perché una cosa che conosco di più, sono molto vicine alle famose cooperative fatte spesso e volentieri, che sono diventate poi servili nei confronti del potere, ma anche fatte per ricevere un po' più di soldi dall'Unione Europea, penso alle cooperative delle vigne delle mie case o le cooperative del formaggio che ci sono in Sardegna. Per cui dire che in queste cooperative, insomma, invece si ragiona in termini appunto politici, ma anche di cambio vero e proprio della società, è stata una scoperta per loro interessante e importante, e dire che questo mondo cooperativista, che questo mondo femminista in realtà mette i suoi argomenti sul piatto e combattiamo con questi argomenti a livello politico è stato secondo me importante. Loro banalmente sono rimasti positivamente colpiti dal fatto che appunto si cerca di curare aspetti assembleari vicini al femminismo, si cerca sempre e comunque non di mettere le quote rosa, ma che le donne abbiano potere effettivo e riescano a indicare i discorsi politici. Si è parlato del fatto di quanto
condizionare l'agenda politica, vuoi dire?
Condizionare, sì, scusami. Condizionare l'agenda politica, di quanto le cooperative in sé per sé e la rete di cooperative siano importanti, quanto i centri sociali e la rete dei centri sociali siano importanti per portare poi battaglie non solamente a livello appunto così, diciamo, di slogan, ma vere e proprie battaglie politiche. Questa cosa è stata positiva e pensiamo che nei prossimi incontri che faremo non soltanto in Italia ma anche in Francia, in Germania, dove queste cose si sanno poco, appunto non schiacciare troppo sulla questione identitaria, che c'è chiaramente, perché se non ci fosse diremmo una bugia, però che è una parte anche minima nel discorso della CUP, ma è una parte di un ragionamento molto più ampio.
Certo, secondo me è un aspetto anche molto importante, continua a essere quello pedagogico, in molte, diciamo, direzioni diverse, ha a che fare insomma con quella che io definirei la pedagogia della rivoluzione della CUP, di come interpreta appunto la trasmissione di questa idea di trasformazione anche al di fuori insomma del, del perimetro tradizionale nel quale poi comunque l'organizzazione si muove, ma anche proprio nel senso più letterale del termine, che cosa avviene all'interno delle, diciamo, dell'educazione formale, se vogliamo, no? Quindi come si è stati in grado di in qualche modo condizionare anche l'educazione che ricevono le nuove generazioni nelle scuole, che tipo di utilizzo è stato fatto di questa effettivamente grande autonomia che all'interno della, dei territori spagnoli insomma permette alle diverse autonomie, alle diverse insomma dei diversi territori di gestire un po' la politica educativa, no? E che è uno dei temi infatti sui quali invece le organizzazioni in questo momento, i partiti più reazionari, stanno cercando di intervenire per ridurre, no, questa libertà. Pensiamo a quello che tutta la campagna denigratoria nei confronti delle, delle scuole catalane che viene fatta a Madrid da, da deputati del, del Partito Popolare, di, anche dei Ciudadanos, no? Anche di Ciudadanos. Senti, per concludere, quindi dici, ecco, un pochino come, come, come siete rimasti, questo, questo contatto adesso, questo rapporto prevede nell'immediato o a lungo termine un, uno scambio di qualche tipo o comunque, ecco, anche rispetto alle, allo scenario che configuravi, insomma a breve ci sono già delle ipotesi concrete di ulteriori incontri nei quali pensi di essere coinvolto?
Guarda, una cosa rapida sulla, sull'educazione, abbiamo anche sgomberato il campo dalla questione che l'educazione in realtà è soltanto una questione legata alla lingua, no? Cioè, nel senso, se fai, se fai educazione in catalano, già, no, il problema è veramente diverso, nel senso devi fare un'educazione completamente diversa, non ci dilunghiamo, però appunto come dicevi tu, un'educazione rivoluzionaria che in Catalogna, in tante parti della Catalogna, anche del paese valenziano, ma in generale nello Stato spagnolo, grazie a questa autonomia si è potuta vedere. È chiaro che, come dicevi tu, i partiti di destra sanno che è lì il problema e non è un problema soltanto di lingua, questo è chiaro. Per esempio, se fosse un problema soltanto di lingua, basterebbe appunto trasformare le scuole in elitiste, e quindi la puoi fare in francese, in inglese, in catalano, in castigliano, in italiano, in giapponese antico, sarebbe lo stesso, cioè lo sappiamo queste cose. In realtà è un problema di contenuti, come dicevi tu,
e di metodo, rispetto, di come si trasmettono, sì, i contenuti.
Assolutamente,
non ci dimentichiamo spesso che una scuola davvero rivoluzionaria è una scuola che non, non modifica soltanto quello che si trasmette, ma mette in,
bravo,
discussione,
sì,
no, il modo in
ma
cui
come
si trasmette. Comunque, vabbè, scusa,
fa benissimo, mi è piaciuta la puntualizzazione. Per quanto riguarda, sì, ci sono, ripeto, ci sono.
Siamo persi, Peppe. È caduto. Peppe, dove sei?
Diciamo, temo che sia caduto.
Vabbè, comunque insomma un attimo, adesso magari lo richiamiamo per sincerarci che non gli sia successo, non si è inciampato in un San Pietrino leccese.
Va bene, abbiate un secondo di pazienza e lo ritroviamo subito, un attimo solo. Eccoci, eccoci, l'abbiamo ripreso.
Sempre, sì, con la testa, sì, fra le nuvole, sei inciampato, che ti è successo?
Non so, ma che è capace, ma sei tutto, ma che è...
Camminavi a zonzo per la città di Lecce.
Sì, sì, un freddo cane, cioè non so come cazzo, mamma mia, vabbè.
No, tu non è che stai, sono... voglio dire, a Rio de Janeiro, ma non esageriamo,
no,
poi che Valencia,
però,
l'ultima mite, Mediterraneo.
Oggi 15 gradi a Valencia, ragazzi.
Cioè, guarda come è diventato campione. Ormai comincio a avere dei dubbi su questa tua. adesione così totale alla causa.
Alla causa, bravo. No, dicevo, sì, ci sono già in programma, insomma, più o meno si sono presi contatti col movimento NoTav, cioè c'è stata questa richiesta, per cui probabilmente tra gennaio e febbraio si andrà da quelle parti lì, Torino, Genova, La Spezia, insomma, più o meno. E si stanno prendendo altri contatti anche con Napoli, si stanno prendendo contatti, si sta vedendo di fare qualcosa in Sicilia, insomma, piano piano si sta allargando, appunto per spiegare un po' qual è la nostra posizione e anche per entrare in un dibattito che può essere interessantissimo rispetto alle cose che stiamo dicendo, perché è fondamentale, secondo noi, una delle cose che sono uscite appunto in Sardegna, che non sia una cosa ridotta soltanto a quello che può essere il Principato di Catalogna o piuttosto che i paesi catalani o lo Stato spagnolo. In realtà si deve allargare a macchia d'olio, cercando insomma di trovare un obiettivo comune, che poi alla fine è quello di un'Europa governata da una certa borghesia che decide sulle nostre teste quello che dobbiamo o non dobbiamo fare per mantenere lo status quo.
Non so se hai letto le recenti dichiarazioni di Bifo, che ha detto che l'indipendentismo dovrebbe uscire dal suo misero orticello e accorgersi che i veri padroni sono i banchieri di Francoforte. Non so se questa utile indicazione vi è arrivata
da quelle parti,
ormai su internet si trovano molte cose su Francoforte, sulle banche che hanno la sede, insomma, se vi volete informare. Io non ho il numero di Bifo, però penso che insomma sia importante, ecco, prendere in considerazione queste parole, anzi scambiale con AINA, che si occupa della Commissione internazionale. Se le sono per caso sfuggite, tu dille che noi siamo molto attenti.
Ringraziamo Bifo,
anche io che te l'ho ricordato, scusa.
Ringraziamo tutte le persone come se non lo sapessimo. Va bene, comunque sì, prenderemo nota di questa cosa. Non so, pensiamo che la gente pensa che noi ce lo scordiamo. In realtà uno dei grandi problemi che escono dalle assemblee, ma escono anche dai CDR ultimamente, appunto il fatto che anche chi pensava, qualcuno l'ha pensato, non dalla parte nostra, però in generale tra la gente, che dall'Europa poteva uscire una risposta positiva, insomma, ha dimostrato quello che Bifo ha detto, insomma, che in realtà il potere non è soltanto a Francoforte, in realtà io direi anche a Bruxelles per alcune